Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti. Buonasera cari amici e amiche di Radio Maria. Un saluto particolarmente affettuoso a chi è in casa tutto solo, alle persone anziane, inferme, a chi magari mi ascolta dal carcere o si trova in situazione di grande avvilimento e prostrazione. Mi dispiace, la situazione è davvero difficile. Vorrei salutarvi personalmente. E non potendolo, chiedo allo Spirito Santo, che è il dolce ospite dell'anima, di farvi una carezza, anche da parte mia. Gli chiedo che ci apra l'orecchio del cuore per ascoltare con frutto la parola di Dio. Cari ascoltatori e ascoltatrici, questa sera è la prima puntata di Percorsi Biblici del 2021, programma che, come ben sapete, conduco ogni quarto sabato del mese, ma quest'anno vi annuncio una sorpresa. Vorrei intraprendere un nuovo percorso. Vorrei entrare con voi nella casa della sapienza. Ecco il titolo di questa puntata, ma una puntata che avrà seguito, perché nella casa della sapienza, guidati da lei, visiteremo le sue 7 stanze, dalla prima alla settima. Cosa significa? Significa che desidero proporvi un percorso nei 7 libri sapienziali della Bibbia. Un percorso affascinante e anche impegnativo, perché si tratta di testi che magari non ci sono così familiari come invece i Vangeli o altre pagine del Nuovo Testamento. È perché la domenica messa le omelie sono generalmente sul Nuovo Testamento, sui Vangeli, anche se leggiamo come prima lettura l'Antico Testamento, non è così scontato, così facile che nell'omelia vengano spiegate. Allora io ho pensato per quest'anno di fare un percorso, un viaggio nei libri sapienziali. È, come dicevo, un percorso affascinante e impegnativo. Entrare nella casa della sapienza, intendiamoci, con la S maiuscola. Ebbene, entrare nella casa della sapienza, è un linguaggio che troviamo proprio nella Bibbia, la casa della sapienza, significa entrare in profonda intimità con Dio, che ha creato il mondo con la sua sapienza e che in Cristo Gesù si rivela come sapienza incarnata. Queste 7 stanze della sapienza sono, uso il linguaggio metaforico, i 7 libri sapienziali della Bibbia. Li elenco, li enumero secondo l'ordine e il canone della Bibbia cattolica, precisando che i primi 5 sono scritti in ebraico e sono Giobbe, Salmi, Proverbi, Coelet, Cantico dei Cantici. Poi a questi 5 ne seguono 2 scritti in greco, Sapienza e il Siracide. E questi 2 ultimi, anche se sono i più recenti, libri, non fanno parte del canone ebraico delle scritture, ma sono stati accolti dalla Chiesa come libri ispirati allo stesso titolo dei libri del canone ebraico. Facendo questo percorso, noi prendiamo contatto con le sacre scritture che Gesù leggeva, che a quel tempo ovviamente non si chiamavano Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento ancora non esisteva. La Bibbia ebraica, le scritture ebraiche si articolano in 3 parti, la Torah, ossia i primi 5 libri, chiamati anche Pentateuco, questo sono sicura che vi sono ben presenti, la Genesi, l'Esodo, il Levitico, il Numeri e il Deuteronomio, sono stati attribuiti a Mosè, anche se ora si discute su questo, comunque è la parte, il Pentateuco, i 5 libri, la Torah, l'insegnamento. Poi c'è una parte della Bibbia che chiamiamo Neviim, i profeti, I libri dei profeti anche conosciamo: Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele e poi i profeti minori. E quindi ci sono i Ketuvim, che sono tutti gli scritti, i salmi, il Cantico dei Cantici, il Libro di Giobbe, i libri sapienziali. Ebbene, quest'anno il nostro percorso si dispiegherà attraverso i Ketuvim, cioè i libri sapienziali della Bibbia. E faremo anzitutto conoscenza con la signora di casa, Donna Sapienza, che ci accoglierà alla sua mensa e ci introdurrà nelle 7 stanze della sua casa. Il 7 nella Bibbia è un numero di pienezza e quindi anche qui entreremo a contatto con la sapienza nella sua pienezza. Ma tranquilli, non faremo tutto questa sera. A Dio piacendo, abbiamo l'intero 2021 per visitare la casa della sapienza con le sue 7 stanze e una stanza alla volta ogni quarto sabato del mese. Che ve ne pare? Vi interessa questo argomento? Io spero proprio di sì. Vorrei dare subito la parola a Gesù. Perché Gesù stesso ha dichiarato che tutte le scritture parlano di lui e San Paolo afferma che tutte le scritture trovano in Gesù il loro Amen, la parola ultima, definitiva, che compie le promesse di Dio al suo popolo. Domani la Chiesa celebra la Domenica della Parola, questa domenica l'ha voluta Papa Francesco. Proprio all'inizio, no, del tempo ordinario, dopo il tempo di Natale, celebriamo la Domenica della Parola. Siamo abituati a celebrare la Domenica del Corpus Domini, quindi una giornata eucaristica, il corpo sacramentale del Signore. Papa Francesco ha detto anche la Domenica della Parola. Ecco, la parola di Dio non si esaurisce ovviamente nella Bibbia, però so anche di una bella iniziativa di leggere la scrittura per intero, lo stanno facendo in alcune chiese ininterrottamente, magari si potrebbe anche mettere proprio in programma, la famiglia Paolina quest'anno celebra l'anno biblico, noi faremo un percorso nei libri sapienziali della Bibbia. Vi dicevo che il modo di parlare anche di Gesù per indicare l'interezza della Bibbia è Mosè, i profeti e gli scritti. Gli ebrei chiamano questo con un acronimo Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sentite come tutto questo lo troviamo proprio esplicitato nel racconto dei due discepoli di Emmaus, dove Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture. Ecco, è un modo, vedete, una forma tripartita che poi troviamo alla fine del capitolo 24, Mosè, i profeti, gli scritti. Mettiamoci dentro questo racconto, siamo sul far della sera della prima domenica, cioè il giorno della risurrezione, il giorno dopo il sabato, e due discepoli di Gesù lasciano Gerusalemme col volto triste, molto amareggiati. Che delusione! Erano saliti a Gerusalemme al seguito di Gesù di Nazareth, avevano gridato Osanna al figlio di Davide, avevano sventolato anche loro, immagino, palme, rami di ulivo, erano certi che Gesù si sarebbe rivelato come il grande Messia, l'atteso da Israele, e avrebbe inaugurato il suo regno. E invece? E invece alla vigilia di Pasqua Gesù era già sulla croce. Peggio di così non poteva andare. Come poteva essere il Messia, un povero Cristo che pendeva dalla croce, il più infamante dei supplizi? Senti cara, dice Cleopas a sua moglie, mi piace vedere una donna nell'altro discepolo che sta sempre zitto, aspettiamo che passi la Pasqua e subito dopo si torna a casa, si torna a Emmaus. Basta con i grandi sogni, torniamo alle piccole cose, alle speranze di ogni giorno. Sappiamo come va la storia, no? Come la trovate al capitolo 24 del Vangelo di Luca. Mentre questi discepoli facevano strada lasciandosi Gerusalemme alle spalle, ecco che si avvicina un viandante, anche lui diretto verso Emmaus. E questo strano viandante attacca bottone. Si interessa di che cosa parlano, anzi, fa una domanda che li fa arrestare, stupiti che lui non sappia nulla di ciò che è accaduto in quei giorni. Ascoltiamo proprio la narrazione di Luca. Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopas, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, attenti bene, alcune donne delle nostre, cioè discepoli di Gesù, ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri, cioè discepoli, e da altri testi sappiamo che Pietro, Giovanni, sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». A questo punto Gesù prende la parola, gli altri però non sanno i due che è Gesù. Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E, attenti, cominciando da Mosè, cioè dalla Torah, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio, e da tutti i profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, eccetera, spiego loro in tutte le scritture, quindi anche nei Salmi, nel Cantico dei Cantici, ciò che si riferiva a lui». Mi sembra che comincia ad apparire chiaramente il messaggio. Vedete, in tutte le scritture non parla di Antico Testamento. Le scritture, lungo la strada, che è il cammino della nostra vita, Gesù stesso offre la chiave di lettura delle sacre scritture e ci rivela, si fa interprete di queste scritture e ci rivela che esse parlano di lui, tutta la Bibbia, cominciando da Mosè, da tutti i profeti e negli altri scritti. E nel seguito del racconto lucano, alla fine del capitolo 24, Gesù fa la medesima cosa con gli apostoli e tutta la comunità riunita a Gerusalemme. Vi leggo i versetti 44 e 45. «Aprì loro la mente per comprendere le scritture», per comprendere le scritture, quelle che noi oggi chiamiamo Antico o Primo Testamento. Trovo molto significativo questo aspetto e magari ci ritornerò, perché caratterizza anche l'esperienza di San Paolo. San Paolo conosceva molto bene le scritture, con, diremo noi oggi, la Bibbia in mano perseguitava i cristiani. Ma una volta che incontra Gesù, Gesù vivo, cosa fa San Paolo? Qual è l'esperienza di Paolo? Che rilegge le scritture con quel passepartout, chiamiamolo così, cos'è il passepartout? Quella chiave che apre tutte le porte delle scritture, tutte le porte di casa. Perché i rabbini dicono che le scritture sono come un grande palazzo, con mille stanze bellissime, peccato che si è aperta, che si è persa la chiave. Come interpretarle? Ecco, Paolo rilegge le scritture con quella chiave interpretativa che è Gesù, Gesù vivo, e si accorge che mirabilmente tutte le porte si aprono, che Gesù è veramente l'Amen. Allora, una volta risorto, mi colpisce questo, Gesù non aggiunge cose nuove al suo insegnamento, non fa un discorso nuovo, ma si premura di spiegare le scritture, fa l'esegeta, mostrando che le scritture parlano di lui, che cioè la scrittura nel suo insieme rivela il mistero del Messia, che doveva soffrire molto, non per essere uno in più tra i tanti crocifissi della storia, ma per condurre tutti attraverso la sua Pasqua a un destino di gloria. Che fatica ad entrare in questa prospettiva. Non vi pare che continuiamo anche noi a ragionare un po' come i due discepoli di Emmaus, tristi e sfiduciati? Non vediamo altro che catastrofe. Più male di così non potrebbe andare, si sente spesso dire. E abbiamo lo sguardo appiattito sul presente. Facciamo fatica a sollevare lo sguardo, tanto più facciamo fatica a vedere la mano di Dio che sta scrivendo anche oggi attraverso di noi, attraverso i nostri contemporanei, una pagina di storia di salvezza. Di salvezza. Abbiamo bisogno urgente allora di chiedere il dono della sapienza, come ha fatto Salomone. Abbiamo bisogno di chiedere che avvenga anche per noi questa sera ciò che hanno sperimentato i due discepoli di Emmaus, di comprendere che le scritture parlano di Gesù, e noi cercheremo di vedere questo attraverso quei libri della Bibbia che chiamiamo sapienziali. Attenti, il termine sapienza non equivale a intelligenza e neppure soltanto a conoscenza. Sapienza è connesso con sapore, dalla forma verbale latina sapere, sapere, assaporare, gustare, sentire dentro. Il salmista dirà: gustate, vedete come è buono il Signore. Quindi gustare, il sapiente ha a che fare con il sapore della vita, avere il sapore della vita, questo vogliamo chiedere e apprendere, entrando nella casa della sapienza. I libri sapienziali sono collegati abitualmente con la figura del re Salomone, figlio di Davide, il re saggio per eccellenza, che all'inizio del suo regno si è rivolto a Dio per chiedergli non ricchezze e vita lunga, ma il dono della saggezza e del discernimento. Ecco cosa dice Salomone nel primo libro dei Re al capitolo terzo, ve lo leggo. Ora, Signore, poi questa preghiera la troviamo anche altrove, lo leggeremo, ma intanto leggo dal libro, primo libro del Re, capitolo terzo, i versetti 7-12, quello che Salomone domanda a Dio. Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, sapiente, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, una vita lunga, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, vincere la guerra, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima, né sorgerà prima, né sorgerà dopo di te. E la fama della sapienza di Salomone si rivela anzitutto proprio in sede giudiziaria. Ricordate la storia delle due mamme, erano due prostitute, e di quei due bambini neonati, uno vivo e l'altro morto. Le due donne dicono entrambe di essere la madre del figlio vivo. Come sapere la verità? Chi delle due sia la vera madre? Ecco come si comporta il giovane Salomone che ha chiesto a Dio il dono della sapienza e del discernimento. Anche qui vi leggo la storia perché è troppo bella ed è raccontata nel primo libro dei Re, al capitolo 3, quindi fa seguito a questa richiesta che Salomone fa della sapienza, della saggezza, e vediamo come la saggezza si manifesta subito nella capacità di discernere, di giudicare, quanto ce n'è bisogno oggi, quanto dobbiamo chiedere il dono della sapienza per chi ci guida, per i giudici, per i governanti. Bene, sentite però anzitutto la storia. Un giorno vennero dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: perdona mio signore, io e questa donna abitiamo nella stessa casa. Io ho partorito mentre lei era in casa. 3 giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito. Noi stiamo insieme e non c'è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte perché lei gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco mentre la tua schiava dormiva e se lo è messo in seno, e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare il mio figlio, ma ecco, era morto. L'ho osservato bene al mattino, ecco, non era il figlio che avevo partorito io. L'altra donna disse: no, non è così, mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto. E quella al contrario diceva: no, non è così, quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo. Discutevano così alla presenza del re, il re Salomone. Il re disse: costei dice, mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto, mentre quella dice, non è così, tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo. Allora il re ordinò: andate a prendermi una spada. Portarono una spada davanti al re. Quindi il re aggiunse, parliamo del re Salomone: tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all'una e una metà all'altra. La donna, il cui figlio era vivo, si rivolse al re poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio e disse: perdona mio signore, date a lei il bimbo vivo, non dovete farlo morire. L'altra disse: non sia né mio né tuo, tagliate. Presa la parola, il re disse: date alla prima il bimbo vivo, non dovete farlo morire, quella è sua madre. Tutti gli israeliti seppero della sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re Salomone, perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia. Che ve ne pare? Ci rendiamo subito conto che la sapienza biblica è molto concreta. Si occupa della verità e della giustizia, è legata al discernimento, alla giusta valutazione delle cose, poi vedremo, al buon vivere, all'onestà, al saper condurre con saggezza la propria famiglia, al vivere in armonia. Ma adesso facciamo una pausa di riflessione, uno stacco musicale. Bene, cari amici e amiche, riprendiamo il nostro percorso. Per chi magari si è messo in ascolto in questo momento, ricordo che stiamo parlando dei libri sapienziali della Bibbia e che questa sera facciamo idealmente ingresso nella casa della sapienza. E in questo percorso mi lascio guidare dal libro di un grande amico e maestro, padre Alviero Nicacci, che attualmente è in paradiso, immagino, è di venerata memoria. Io ho avuto la grazia di conoscerlo durante i miei studi a Gerusalemme e gli devo infinita gratitudine perché ho imparato tantissimo da lui. È autore di un libro che si intitola proprio La casa della sapienza, Voci e volti della sapienza biblica. È stato pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Questo libro ci sarà molto utile per questo nostro percorso. Vorrei dare proprio a Padre Alviero la parola, nella presentazione del suo libro. Scrive così: La sapienza biblica è invito a vivere nel timore di Dio, la propria condizione di creatura. Il lettore non si lasci ingannare dalla formulazione poco moderna e attraente dell'invito, perché sentire oggi parlare, vivere nel timore di Dio non ci piace tanto, vorremmo subito vivere nell'amore. Ma allora dice Alviero, se avrà pazienza il lettore, la lettrice e costanza, sperimenterà la ricchezza di tale prospettiva per alimentare la sua fede e indirizzare la sua condotta nel tempo presente. Ed ecco che Padre Alviero pone una serie di domande. Che senso ha l'universo? Non tanto la realtà sterminata che è al di fuori della portata dell'uomo, ma l'universo umano, il suo mondo. Qual è il rapporto dell'uomo con le cose? Qual è il suo posto nel mondo, nella società, nella famiglia, nella sua casa? E risponde: i maestri di Israele, i sapienti, hanno riflettuto per circa un millennio su questi e altri problemi e hanno dato risposte che non finiscono di sorprenderci. La fede cristiana oggi, nel tempo che viviamo, può nutrirsi di esse e trarne ispirazione per maturare nuove risposte e tracciare comportamenti adeguati. È proprio quello che cercheremo di fare in questo percorso, non solo in questa puntata, ma anche in quelle che verranno, perché, come dicevo prima della pausa musicale, vedremo le sette stanze della Casa della Sapienza, cioè i sette libri sapienziali. E la sapienza è come un raggio di luce, ma anche un raggio di calore, è capacità di gustare Dio, le cose di Dio, è capacità di entrare e assaporare la realtà delle cose, imparando ad apprezzare e a viverle per quello che veramente valgono. Il Santo Papa Giovanni Paolo II afferma che la sapienza è la capacità di penetrare nel senso profondo dell'essere, della vita e della storia, andando oltre la superficie delle cose, degli eventi, per scoprire il significato ultimo delle cose, della nostra stessa vita, il significato voluto dal Signore. Dunque è vedere la realtà con gli occhi di Dio, è giudicare le cose alla luce di Dio. La sapienza, certo, è un dono dello Spirito Santo, ma è anche una virtù, un atteggiamento che siamo chiamati ad apprendere. E ora vi invito a coinvolgervi anche proprio con la vostra fantasia. Immaginiamo di fare conoscenza diretta con la signora di casa, donna Sapienza, e con la sua concorrente, donna Stoltezza. Stoltezza e Sapienza sono entrambe al femminile, sono in ebraico, ma anche in italiano sono termini di genere femminile. Sono significativamente, lo vedremo perché, in maniera allegorica, rappresentate allora da due donne che sono personificazioni di due insegnamenti contrapposti, quello della sapienza e quello della stoltezza, due stili di vita diametralmente opposti. Il capitolo 9 del libro del Proverbi presenta queste due signore di seguito. Sapienza e stoltezza si contendono le strade della città, preparano un banchetto, invitano i passanti, promettono felicità, usano un linguaggio simile, si rivolgono ai giovani, ma non solo ai giovani, promettono generosamente, ma invitano in direzioni opposte. L'insegnamento è indicato sotto la forma di banchetto, mangiare e bere, non è stato questione anche all'inizio nel giardino dell'Eden, non mangiate di quel frutto, si mangia e si beve non solo il cibo ma anche le idee, l'insegnamento è come un banchetto, ci nutriamo della parola di Dio, dovremmo nutrirci sempre più della parola di Dio, della sapienza. Bene, adesso però voglio lasciare la parola direttamente al testo, il testo, il capitolo 9 dei Proverbi, e vi invito ad ascoltare come possiamo fare l'incontro, come si presenta donna sapienza. Ecco, la sapienza si è costruita la sua casa. Dunque, lei stessa costruisce la sua casa. Ha intagliato le sue sette colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto venga qui. A chi è privo di senno, ella dice: venite, mangiate il mio pane. Bevete il vino che io ho preparato, abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza, da consigli al saggio e diventerà ancora più saggio, istruisci il giusto ed egli aumenterà il sapere. Principio della sapienza è il timore del Signore. E conoscere il santo, con la S maiuscola, Dio, è intelligenza. Per mezzo mio, cioè per mezzo della sapienza, si moltiplicheranno i tuoi giorni, ti saranno aumentati gli anni di vita. Se sei sapiente, lo sei a tuo vantaggio. Se sei spavaldo, arrogante, tu solo ne porterai la pena. Ed ecco, di seguito, a partire dal verso 13 del capitolo 9 di Proverbi, ecco il profilo di donna stoltezza, o come traduce la versione CEI, la Bibbia che ascoltiamo in chiesa e che avete forse tra le mani, la CEI traduce donna follia, io preferisco donna stoltezza, donna stupidità. Bene, leggo il testo, i versetti 13-18 del capitolo 9 di Proverbi. Donna follia, donna stoltezza, è irrequieta, sciocca e ignorante. Sta seduta alla porta di casa, su un trono in un luogo alto della città, per invitare i passanti che vanno diritti per la loro strada. Chi è inesperto venga qui, vedete che sono parole simili, anche Donna Sapienza aveva detto così. Chi è privo di senno, a chi è privo di senno ella dice, le acque furtivi sono dolci, il pane preso di nascosto è gustoso. Egli non si accorge che là ci sono le ombre. E i suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti. Fine della citazione. Ecco, ci troviamo di fronte al tentativo di dare volto e voci alle due vie aperte di fronte all'essere umano, il bene e il male, la via della vita e la via della morte. Occorre decidersi, dice il Signore per bocca di Mosè. Ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte. E il sapiente autore del libro del Siracide attualizza, dice, sono presentati davanti a te il fuoco e l'acqua, sono gli opposti. A quello che preferisci stendi le tue mani, vuoi fuoco, vuoi acqua, sta a te decidere. Davanti all'uomo sono la vita e la morte, quello che preferisce gli sarà dato. Ovviamente tutti voi mi direte io voglio la vita però devo morire, momento, non stiamo parlando soltanto della vita fisica, perché tu puoi essere vivo ma già morto, lo stolto se le attira. Potremmo dire le sciagure. Il sapiente, anche il sapiente che non è chi ha messo in testa più libri, non è chi sa tutta una biblioteca, ma è colui che conosce il timore di Dio, cioè che ha la consapevolezza della propria creaturalità, di non essere lui il Padre Eterno, ma di essere una creatura e quindi di accettare il limite della sua vita e di accogliere la vita come un dono di Dio. Ecco, il sapiente, anche se nella tribolazione, lo vedremo poi con il libro di Giobbe, sceglie la vita. L'essere umano è posto davanti a una scelta. Ci sono due voci che invitano in direzione opposta. Occorre discernere per non imboccare la strada sbagliata. È interessante, non vi pare, che la via del bene e la via del male siano tematizzate nei libri sapienziali rispettivamente da due donne, siano personificate in due donne, Donna Sapienza e Donna Stoltezza o Donna Follia. Come mai? Alla base di questa personificazione può esserci il fatto, che ricordavo prima, che nella lingua ebraica, Chochma, Sapienza, e Sofia in greco sono termini femminili anche in italiano, ma ovviamente c'è di più, scrive padre Alviero, quella scelta di terminologia e di immagine rivela un aspetto importante del mondo ideale della sapienza biblica, un'altissima seppure ambivalente considerazione della donna. E la prima voce che risuona nel libro dei Proverbi suggerisce la figura di entrambi i genitori, del padre e della madre. Comincia così: ascolta, figlio mio, l'insegnamento di tuo padre e non respingere l'insegnamento di tua madre. Ecco, la sapienza in questo caso ha il volto del padre e della madre. In realtà non sono il padre e la madre che parlano, parla la voce del maestro di sapienza, il quale riveste i panni, la veste del padre e della madre. E questo appello, figlio mio, è un tratto tipico dell'insegnamento sapienziale. È un po' come nei tempi antichi, quando il maestro, erano, però li ho vissuti anch'io coi tempi, quando il maestro prolungava un po' la funzione paterna e materna nelle aule scolastiche. E anche un altro tipo di indicazione, che l'insegnamento del maestro di sapienza riecheggia l'etica della famiglia e il complesso di tradizioni, di norme di comportamento che si trasmetteva di bocca in bocca per generazioni nella società patriarcale israelitica e anche le società patriarcali che erano quelle vicine a Israele, tutte di tradizione orale. L'invito all'osservazione e all'esperienza personale è un tratto caratteristico dell'insegnamento sapienziale. Si trova anche negli insegnamenti dei popoli vicini, come gli antichi egizi, e compare anche sulla bocca del maestro di sapienza che è Gesù di Nazareth. Ma Gesù, pensate a quante volte invita proprio al fare esperienza, a osservare. L'insegnamento in parabole è tipico dei libri sapienziali, Meshalim, parabole, proverbi. Pensiamo al discorso della montagna, dove Gesù utilizza ampiamente il linguaggio sapienziale, quando dice, siamo al capitolo 6 di Matteo, guardate gli uccelli del cielo. Guardate, non sta facendo un discorso filosofico, un trattato, ma guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, non raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, abbiamo parlato di lui, il re saggio, a cui sono attribuiti tanti proverbi, attribuito il Coelet, il Cantico dei Cantici, il Sapiente. Ebbene, dice Gesù, vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Qui Gesù parla come un maestro di sapienza, sta facendo filosofia, amore della sapienza, che in questo caso è fidarsi di Dio, perché, e lo troveremo, magari insisterò su un altro passaggio, in un'altra puntata, adesso però lo voglio almeno accennare. Una delle definizioni più belle di Dio, l'appellativo più bello di Dio è questo, amante della vita, e lo troviamo proprio nel libro della Sapienza, che dice che se Dio non avesse amato le cose, non le avrebbe neppure create. Tu sei amante della vita. Ora Gesù è in piena continuità con questo modo di vedere. Dio è amante della vita. E guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo, ma se Dio si prende cura delle sue creature, pensate che non si prenda cura di voi. Fidatevi, abbiate fiducia. Commenta padre Alviero Nicacci, la signora Sapienza unifica nella sua figura i vari canali di apprendimento, tutte le voci del creato sono la sua voce, quindi ci parla attraverso la bellezza, sapiente, saggio, è San Francesco nel suo cantico alle creature, sa vedere nelle cose belle un riflesso della bellezza, tu sei bellezza e allora laudato sì, per frate Messerlo, frate Sole. Tutte le voci del creato sono voce della sapienza, perché Dio ha disseminato un raggio di sapienza in tutte le cose. Se leggiamo nella Genesi, Dio crea con la parola, Dio disse e la luce fu. Nel libro della Sapienza Dio crea con la sapienza e la sapienza è descritta come una musa, la musa del creatore, come una giovinetta che danza davanti al creatore, che guardandola Dio trae ispirazione per creare il mondo così bello. Bene, torneremo più avanti su questo argomento, per ora è sufficiente osservare che la sapienza con la S maiuscola è una figura che sorpassa ogni creatura, stava davanti a Dio mentre Dio creava l'universo, trovando delizia di fronte a Lui, poi sta anche in mezzo agli uomini, ha trovato delizia, gioia anche in mezzo all'umanità. Abbiamo letto questi testi proprio nel periodo di Natale, perché sapienza e logos, parola, vanno insieme, e dice: ho trovato la mia delizia, la mia gioia nel porre la mia tenda tra i figli degli uomini. È figura, la sapienza, in qualche modo divina e umana, è collegamento tra il creatore e le creature, è portatrice del suo volere. Leggiamo al riguardo nel libro dei Proverbi, qui apro la citazione, leggo proprio dal testo biblico al capitolo 8. Beato l'uomo e la donna che mi ascolta, dice la sapienza, vegliando ogni giorno alle mie porte per custodire gli stipiti della mia soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa male a se stesso. Quanti mi odiano amano la morte. Anche donna stoltezza, la concorrente di signora sapienza, è una figura molteplice. È cifra soprattutto della prostituta. Teniamo presente però che nella Bibbia prostituzione e adulterio hanno a che fare con l'idolatria. La prostituta come intendiamo noi, anche quello, ma prostituta è il popolo, vedete, si prende un femminile, ma per indicare il popolo di Dio, come la sposa è il popolo di Dio, così la prostituta è anche il popolo di Dio, siamo anche noi, quando anziché prostrarci davanti al Signore ci prostriamo davanti al nostro ego, la nostra vanità, il nostro io, tutti i nostri idoli. Bene, allora questa è stoltezza per la Bibbia, e prostituzione e adulterio hanno a che fare con l'idolatria. Il popolo di Dio è chiamato adultero perché ha tradito il Signore adorando le altre divinità e dunque è andato dietro a donna stoltezza, stupidità. Bene, donna stoltezza, donna follia nel linguaggio sapienziale è anche cifra dei malvagi che invitano il giovane a seguire la strada del guadagno facile. Fa subito soldi, diventa ricco, che importa se per far questo tu rubi. Quanto è diffuso questo insegnamento? È sapienza o è stoltezza? Alla fine i nodi arrivano al pettine. L'insegnamento del maestro di sapienza, al contrario, ha lo scopo di indirizzare il giovane all'amore della sapienza. Figlio mio, leggiamo nel libro dei Proverbi, figlio mio, custodisci le mie parole e fa tesoro dei miei precetti. Osserva i miei insegnamenti e vivrai, il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi, legali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore, di alla sapienza, tu sei mia sorella, e chiama amica l'intelligenza, perché ti protegga dalle parole seducenti della donna straniera, della prostituta. Mentre, anche qui è tutto simbolico, mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le inferriate, ecco, io vidi dei giovani inesperti e tra loro scorsi un adolescente dissennato, distratto, svagato. passava per la piazza rasente all'angolo e si incamminava verso la casa di lei. Chi è questa lei? La prostituta. Ma intendetemi di nuovo in senso anche doppio senso allegorico, stoltezza, idolatria. Bene, è rappresentata come la casa della prostituta. All'imbrunire, al declinare del giorno, all'apparire della notte e del buio, ed ecco, gli si fa incontro una donna in vesti di prostituta che intende sedurlo. Ella è irrequieta, insolente, non sa tenere i piedi in casa sua. Ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in agguato, lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli dice: dovevo offrire sacrifici di comunione, ho già sciolto i miei voti, cioè non sono nel tempio a pregare, per questo sono uscita incontro a te, sono desiderosa di vederti e ti ho trovato. Ho messo coperte soffici sul mio letto, lenzuola ricamate di lino d'Egitto, ho profumato il mio giaciglio di mirra, di aloe, di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, godiamoci insieme amorosi piaceri, poiché mio marito non è in casa. È partito per un lungo viaggio, ha portato con sé il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio. Lo lusinga con tante moine, lo seduce con labbra allettanti ed egli, questo giovanotto incauto, la segue come un bue condotto al macello, come cervo adescato con un laccio, finché una freccia non gli trafigge il fegato come un uccello che si precipita nella rete e non sa che la sua vita è in pericolo. È tutto allegorico questo discorso, è poesia pura, eh? Però capite che dietro questa donna seducente, questa prostituta, ci sono gli insegnamenti della stoltezza. Quanta propaganda oggi è così, quanta propaganda. Ma sentite cosa dice la Sapienza. Ora, figli, ascoltatemi e fate attenzione alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, le vie della stoltezza, non vagare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere trafitti ed erano vigorose tutte le sue vittime. Strada del regno dei morti è la sua casa che scende nelle dimore della morte. Ecco, mentre donna Sapienza ha costruito la sua casa sulla roccia in alto, la casa della donna prostituta, cioè della stoltezza, della vanità, dell'idolatria, di una propaganda facile, di chi pensa di comprare tutto con i soldi, alla fine scende nel regno della morte. L'opposizione tra donna Sapienza e donna Stoltezza si riduce a quella tra due case. La prima è la casa della Sapienza, la seconda è la casa della prostituta, ma con il senso che ho detto io, dove prostituta è stoltezza, dove stoltezza è andare dietro agli idoli, è andare dietro al guadagno facile, è la vita, potremmo dire, spremuta al massimo senza avere occhi per gli altri, fare solo i propri interessi. Quindi potremmo mettere dietro la parola sapienza, la parola vita, la casa della vita. La casa della sapienza è la casa della vita. Bene, il mondo dei saggi, sottolinea Padre Alviero Nicacci, ama i forti contrasti, non conosce sfumature. Forse questa pittura a forti tinte, bianco e nero, persegue uno scopo educativo, quello di inculcare il più efficacemente possibile il lato positivo allontanando da quello negativo. Ma c'è anche una visione ideale, la visione che nasce da una fede profonda. Se Dio è creatore e provvidente, nulla sfugge al suo controllo. Allora nessuno potrà mai sottrarsi alle conseguenze del suo operato, né su questa terra né nel mondo futuro. Permettetemi qui l'aggancio di nuovo a Gesù. Anche Gesù parla di casa, l'ho detto, la casa della sapienza. Ma andiamo alla conclusione del discorso della montagna, alla fine del capitolo 7 di Matteo. Questo Gesù che ci ha invitato a guardare gli uccelli del cielo, i gigli del campo, come finisce il discorso della montagna? Proprio con la metafora, l'immagine della casa. Anche qui io do la parola al testo, lascio che a parlare sia il Gesù di Matteo, che dice così: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Ma allora io dirò, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, aggiungo, a una donna saggia, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto, vedete, o a una donna stolta che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Dove vogliamo costruire e su cosa vogliamo costruire la nostra casa? Casa, la sapienza incarnata che è Gesù stesso, ci insegna a costruire la casa sulla roccia. Il mondo, la propaganda, il successo, il desiderio sfrenato di guadagni sembra regalarci un palazzo, un grattacielo. Ma il fondamento non è sicuro. E non dico che basta un terremoto, alle volte basta, come dice Gesù, le acque, i venti forti e la rovina è grande. Domani celebriamo la Domenica della Parola. Sono proprio contenta di prepararvi anche con questo incontro a questa celebrazione. Facciamo in modo che la parola abiti la nostra casa, che la nostra casa sia la casa della parola, sia la casa della sapienza, sia una casa costruita sulla roccia, la roccia che è Cristo stesso. Grazie, mi fermo qui e mi metto in ascolto delle vostre domande, perché immagino che avete voglia anche voi di parlare un po', no? Io mi metto ad ascoltare e a dialogare con voi. Buonasera.
Sorella, buonasera, sono Alfonso.
Buonasera Alfonso.
Da dove parli?
Da dove parli?
Da Sabazzano, provincia di Salerno.
Grazie Alfonso.
No, lei ha detto delle cose belle sulla sapienza.
Sì.
E quindi, diciamo così, io volevo soltanto salutarla, però chi sta con Gesù sta dalla parte della sapienza. Volevo sapere
indubbiamente.
Se la sapienza è simile, non uguale, è simile a Siracide.
Allora ecco, un attimo solo Alfonso, qui tu prendi la sapienza giustamente È anche un libro della Bibbia, è il libro della sapienza. Io questa sera non sono entrata direttamente nel libro della sapienza, ma ho parlato della sapienza come una figura che attraversa i libri sapienziali, che sono 7, e li vedremo mese per mese. Il prossimo mese farò Giobbe, che siamo in Quaresima. Allora, non identificare la sapienza solo con il libro della sapienza, ma con una figura come la parola. La sapienza con la S maiuscola è una personificazione stessa di un attributo di Dio e dà origine ai libri sapienziali, che sono Giobbe, Proverbi, Coelet, Cantico dei Cantici, Siracide e Sapienza anche. Grazie Alfonso, ci sentiamo nelle prossime puntate. Pronto?
Sì, pronto, buonasera madre. Io volevo, sono Anna e parlo da Venezia. Lei ha citato il nome di un
posso
padre.
Posso sapere il suo nome?
Sì, sono Anna da
Anna.
Venezia. Sì,
sì.
E la seguo e mi interesserebbe prima di tutto sono molto entusiasta per la tipologia, per l'argomento che ha scelto e per il profilo scelto. Veramente una cosa che aprirà orizzonti immensi al di là proprio dei testi. Dopo andremo dentro i testi, però
sì, dopo andremo dentro i testi, dentro le stanze,
sì,
della casa,
dentro
della
i testi, però come la sta affrontando proprio, sembra proprio di aprire via via delle quinte. Ecco, allora io volevo però chiedere questo: lei ha fatto cenno a una pubblicazione di padre,
sì. Alviero Niccacci.
Come si chiama?
Alviero Niccacci.
Allora, Alviero Niccacci. E la sua pubblicazione?
È La Casa della Sapienza, ma le dico subito, purtroppo sì, questo libro è esaurito, non lo trova sul mercato. Purtroppo, non so, magari io vi do tutta la citazione, ma temo che non lo troviate più perché è esaurito. Padre Alviero è morto, è stato un mio grande maestro e amico. Il titolo del libro è La Casa della Sapienza, voci e volti della sapienza biblica. Io ho preso ispirazione proprio da questo titolo per dire: entriamo nella casa della sapienza e vediamone le stanze. Il testo biblico dice: la sapienza ha costruito la sua casa, ha intagliato le 7 colonne. Ecco, potremmo parlare delle colonne, ma mi piacciono anche le stanze, dalla prima alla settima stanza. Questo lo vedremo in seguito. Pronto?
Pronto? Dunque, sono Marta di Reggio Emilia. Sono un'amica della Sapienza. Sono un'amica della Sapienza.
Sei un'amica,
ascolta,
della Sapienza, sì.
Sì, senti, anche perché sono una analfabeta io, sono un analfabeta.
Perfetto, allora lo Spirito Santo proprio fa tutto lui con grande sapienza, con il dono della sapienza, donaci a Dio la sapienza del cuore. La mia mamma amava ripetere questa invocazione: dammi Signore la sapienza del cuore. Dimmi Marta cara.
Allora io ti dirò una cosa che è molto simpatica, perché bisogna anche dire delle cose simpatiche per dare lode a Dio, perché di me si dice che parlo bene, e dico, ma se sono un analfabeta, allora dicono, così che vanno bene, dico, ma dice, ma tu hai letto molto. Io non ho mai letto un libro, sorella, non ho mai letto un libro, però domani è la mia festa. Sai perché? Perché m'hai detto, e non lo sapevo, che domani è la festa, è la celebrazione della parola.
Domenica della parola, sì.
Domenica della parola, allora,
la parola di Dio, ovviamente,
certo, certamente, non la mia e non quella degli uomini,
certo,
la
anche la mia, sì.
Ecco, allora, io quando devo parlare così di fede della speranza, insomma, delle cose di Dio, sì, non mi azzardo a parlare di Dio. Dico sempre, ma perché non leggete la parola? Ma perché non leggete la Bibbia? Ma dice, ma non capiamo niente. Ma anch'io non capisco niente, però se parlo così come dite voi che parlo bene, io non so se parlo bene. Io imparo dalla Bibbia, dalla parola. Io sono stata persino capace di trovare il padre Cencini, che tu conoscerai senz'altro,
sì,
padre,
certo.
Cencini.
Ecco, certo.
Io so anche come vi conoscete tra di voi così, e tramite le mie suore, che dove io vado a fare a santificare, c'è una casa di carità di suore che ti conoscono bene. E io dico, io lo conosco meglio di voi, facciamo una gara di chi ti conosce meglio. Allora, io da padre Cencini a padre Cencini ho chiesto, oltre che a dirle un po' la mia, così, un po' il mio pensiero, ho chiesto di fare una catechesi sulla parola. Non faccio altro che fare pubblicità per la parola.
Se brava Marta!
Ma non mi dire brava, perché dopo mi sento in colpa. Perché
No, va bene, sei molto simpatica oltretutto, ti ringrazio, però direi che questa è la cosa più bella e che dovrebbe fare ogni vero credente, no? La parola di Dio, nutrirci della parola di Dio. Alle volte capita anche che però cosa succede? Che sentiamo anche tanta parola di Dio e non sappiamo nutrirci. Paradossalmente si può essere davanti a una tavola imbandita. Penso ad esempio a quanta parola di Dio ascoltano le suore, le persone credenti, perché chi ascolta Radio Maria dalla mattina alle lodi è parola di Dio, la messa, le letture, e ci nutriamo, basterebbe una parola di Dio per dare una consistenza alla vita. Gesù dice, abbiamo sentito, non che dice il Signore, Signore, cioè la parola di Dio, come ha fatto la Madonna, che l'ha ascoltata, custodita e messa in pratica, in modo che si dice, io sono analfabeta, però questa parola la possono leggere tutti perché la vivo. Ah, questo mi piacerebbe tanto poterlo fare anch'io. Predicare con la vita, annunciare la parola con la vita. Allora Marta, grazie che hai detto al padre Amedeo Cencini di tenere la lectio sulla parola, grazie che a tutti innamori della parola, e aggiungiamo, chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a viverla questa parola, ad essere parola vivente. Grazie Marta, grazie molte, buona domenica della parola. Pronto?
Sono sì. Maria Antonietta da Voghera, pronto.
Maria Antonietta, buonasera.
Buonasera. Senta, io ho ascoltato con molta, con, diciamo proprio con un desiderio grande di bere questa sua catechesi, perché mi proprio mi tocca il cuore. E quando io, da quando sono nel rinnovamento, mi sono innamorata proprio della parola e ho tanto amato questo movimento, proprio perché si fonda sulla lettura della parola e proprio sul farla entrare proprio nel cuore. Io ho capito subito che il dono della sapienza è di assaporare proprio sì. Le cose di Dio, la parola di
brava.
Dio, sapere proprio, assaporare.
Sapere, brava, da, il gusto, da allora, il gusto.
Da allora proprio, quando ho avuto la mia parola, la prima parola che mi diceva, venne Gesù in mezzo a loro e aprì la loro intelligenza, la comprensione della parola. Io ho capito che è anche intelletto che viene toccato dallo Spirito Santo insieme al cuore. E quindi prima di ogni volta che apro la Bibbia, ogni volta che dico, vieni Spirito d'amore di insegnare le cose di Dio, vieni Spirito di pace a suggerire cose che Lui ha detto a noi.
Brava Maria Antonietta, proprio così. La parola è, la chiamiamo ispirata, cioè scritta sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ed è nello stesso Spirito che la possiamo comprendere davvero e nutrirci, quindi invocare il dono dello Spirito Santo perché ci faccia gustare, sapere, cioè sentire dentro. Senti, quando facciamo il gusto, no? Che apri la bocca e dice che buono, che buono, sa di ancora, ne vorrei ancora, questa torta mi piace o questa vivanda. E la gustiamo, la apprezziamo. Il gusto è un gusto che va dentro, no? La parola viene fuori, il gusto va dentro. E quindi gustare le cose di Dio è un dono grande dello Spirito, lo dobbiamo invocare. Perciò non ha a che fare la sapienza solo con i libri imparati, ma ha a che fare con il dono dello Spirito e ha a che fare con una capacità che è quella di osservare, di imparare dalla vita, perché molte persone, in questo anche persone non credenti, però che sanno riflettere, che sanno interrogarsi sulle cose che accadono, perché la sapienza biblica è anche molto concreta, sono proverbi, cioè detti di persone che riflettono, anziani, e anche un'abilità, una capacità, non per niente si dice che l'anziano è saggio, ha la sapienza della vita, perché ha imparato dalla vita stessa. Noi se riflettiamo impariamo, e anche questo è un gustare. Non quanto tempo sarà, un'oretta fa, no di più perché è un'ora che parlo, 2 ore fa, ho sentito una persona che mi diceva come ama il suo lavoro, come il suo lavoro gli dia gioia, lo gusta, non lo sente semplicemente un dovere o una fatica. Ecco, questa è una forma di sapienza. Bene, ringrazio tanto Maria Antonietta da Voghera, e se ci sono anche altre domande sono pronta ad ascoltare, anche altre testimonianze.
Buonasera. Sì,
buonasera.
Sì, sono io. Vorrei sapere chi è lei, perché ho aperto…
Sono io chi?
E lei, io sono una consacrata, lei?
Io sono suor Elena.
Ah, Elena Bosetti. Sono contenta di sentirla e di capire che lei è anche una consacrata come me. Io questa sera, quando ho sentito all'inizio, non proprio dall'inizio, no, parlare della sapienza, della stortezza, siccome mi erano capitate delle cose fresche fresche, allora ho detto stasera io devo infocare la Madonna, perché nella nostra vita vedo attorno a me, nelle famiglie, nelle comunità, nella chiesa, dappertutto, che regna la sapienza, ma regna anche la cattiveria, regna la stoltezza. Certe volte ci facciamo invadere dalla stoltezza e ci dimentichiamo che la sapienza deve andare sempre Dio, e quindi bisogna fare la verità, bisogna essere sapienti. E quindi vorrei chiedere alla Madonna che veramente a capo di ogni famiglia, di ogni vita, ci sia la sapienza, ci sia Dio,
ecco,
a guidare.
Ebbene, tra i titoli che diamo alla Madonna c'è proprio anche questo, madre della sapienza. Vero? Madre,
sì,
della sapienza, perché la sapienza, dicevo, è Cristo stesso. Gesù dirà anche di sé: figlio della sapienza. La sapienza è una personificazione di Dio stesso. La Madonna è madre della sapienza, madre di Dio, ma è anche donna sapiente, è veramente donna saggia, perché ha imparato a riconoscere Dio in ogni cosa. Non solo ha ascoltato la parola di suo figlio, la parola di Dio, che la Madonna le ascoltava le scritture, frequentava la sinagoga, quindi si è nutrita di parola di Dio, ma Dio parla anche negli eventi. E pensiamo a quanti eventi sono stati per sé incomprensibili lì per lì della Madonna. Cosa avrà capito quando sono andati i pastori? E soprattutto quando ritrova Gesù dopo 3 giorni di angosciosa ricerca, tanto che figlio, perché ci hai fatto questo? E la parola che Gesù dice: non sapevate, lascia la Madonna, potremmo dire senza parola, come non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre suo? L'Evangelista Luca dice proprio chiaramente che essi, Giuseppe e la Madonna, non compresero ciò che aveva loro detto. Ma che cosa fa la Madonna? Custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Questa è sapienza. Saper custodire nel cuore anche quello che non si capisce per ritornarci su. Allora, a te è capitata un'esperienza nella vita, la custodisci, ci ripensi, ah, avrei potuto fare così però, ma perché ho detto quella parola? La prossima volta starò più attento, magari mi comporto in un altro modo. Ecco, la Madonna custodiva nel suo cuore anche le cose che non capiva, le meditava, le confrontava dentro di sé. Allora ti invito proprio a pregare la Madonna, madre della sapienza, perché ci insegni la sapienza, che è il saper vivere bene nella vita di ogni giorno, nel quotidiano. Grazie. Ecco, dalla regia mi è giunta la notizia che siamo alla fine del nostro tempo e che ora seguirà la compieta. Allora desidero salutarvi, darvi appuntamento al quarto sabato di febbraio, dove entreremo in una sala della Casa della Sapienza, guidati da lei, e affronteremo il libro di Giobbe. Quindi il problema del dolore, il problema del male, che è anche però il problema di Dio avvertito in modo doloroso. Vi do appunto questo appuntamento e vi invito a celebrare con particolare solennità e gioia la Domenica della Parola. Lo possiamo fare proprio aprendo una pagina della Bibbia e ritornando soprattutto sulle letture bibliche che domani leggeremo nella messa che ascolteremo nell'Eucaristia, nella messa domenicale. Vi ringrazio e vi auguro una buona Domenica della Parola. Buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.